Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Domenico Lini, responsabile organizzativo della Sagra, la patata di Col Fiorito.
Diciamo, io sono stato l'ideatore e il fondatore della Sagra nel 1978, quindi qualche mese fa.
Ecco. Quindi conosce più di ogni altra persona.
Ecco, attualmente però da qualche anno il presidente Morini Stefano portato a conoscenza di questa iniziativa, quindi io sono tra gli organizzatori. Chiaramente ho organizzato anche la terza conferenza permanente sulla montagna qualche giorno fa. La Sagra è nata l'ultima festa dell'amicizia fatta col Fiorito dalla Democrazia Cristiana, perché passava Forlani che era sottosegretario alla difesa, e allora volevamo fare bella figura, e lì è nata questa manifestazione, proprio la Sagra, il primo anno nel 1978, quindi pensi quanti giovani, e giovane anch'io, abbiamo cominciato a fare tante cose che era impossibile fare a quei tempi, perché non avevamo gli strumenti, non avevamo niente, non c'era niente, e invece siamo riusciti in un mese a organizzare una manifestazione eccezionale. Lei pensi che siamo andati anche a fare il volantinaggio, la prima partita della Perugia, del Perugia in Serie A, a Pian di Massiano.
Quindi veramente capiamo bene da questo suo racconto che ha delle retroscena straordinarie, l'importanza e la storia di questa sacra.
Intanto ha uno sfondo economico e culturale, oltre che sociale. Sociale perché molta gente ha partecipato e ha organizzato la manifestazione. Economico perché ha dato il via alla vendita, produzione della patata rossa di Col Fiorito, proprio in questa occasione, e poco dopo la nascita dell'associazione che ha cominciato la via durata magari 30 anni per la costituzione del marchio IGP, e questa è la cosa più importante. Poi da lì è nata anche la lenticchia, sono nati altri prodotti, altre aziende, e dal punto di vista storico, perché diciamo è il frutto di una preziosissima collaborazione di un grande personaggio umbro. Il 2025 ricorrerà il decimo anno della sua morte, Don Mario Sensi, che è stato uno degli scrittori più proficui dell'Umbria e penso anche d'Italia, per quello che riguarda tutta la parte storica che ha riguardato, che posso dire, la via Lauretana, la battaglia di Plestia. Don Mario Sensi, che scrive due libri che noi abbiamo prodotto e stampato, erano i quaderni della Sagra della Patata Rossa, e in uno di questo proprio c'è un volumetto che parla della via della Spina a proposito della battaglia plestina del 2017. Via della Spina era il percorso più breve per i romani per arrivare al mare, ecco. Quindi, come vedete, c'è stato sempre questo insieme di questi tre elementi fondamentali, fino ad arrivare ai tempi nostri, dove abbiamo dato il via alla 77, perché abbiamo, prima dell'apertura della 77, abbiamo creato un altro evento all'interno della Sagra che si chiamava Col Fiorito il mare, perché noi siamo il punto di cerniera tra l'Umbria e le Marche, quindi da noi passano i marchigiani che vengono in Umbria e passano gli umbri che vanno verso le Marche, quindi pensi che location importante abbiamo.
Prima sottolineavamo proprio il carattere interregionale, no? Di un appuntamento, sì. Che dire Sagra mi sembra riduttivo, è veramente un evento
molto riduttivo. Sì. Guardi, scusi, questa non è nata nemmeno come Sagra, è nata come mostra mercato della patata rossa della montagna umbro-marchigiana.
Infatti, tanto è vero che anche noi nel richiamarla, nell'approfondirla, preferiamo parlare di mostra mercato della patata.
Perché, sì.
Insomma, ma con tutto il rispetto delle Sagre, qui abbiamo a che fare con un evento che affonda le sue radici in un percorso di storia che poi riflette l'economia di un territorio, e soprattutto l'attivazione, come lei ci ha spiegato, a proposito di come è nata l'iniziativa, ha attivato dei meccanismi economici che tuttora caratterizzano questa realtà che è praticamente a cavallo tra Marche e Umbria. Quindi è davvero molto interessante questo excursus, questa digressione che lei ha fatto, più che mai illuminante e curiosa, di come è nata questa Sagra, questo grandissimo appuntamento dedicato ad un prodotto straordinario, la patata rossa di Colfiorito. Quindi possiamo dire, Lini, che sul piano anche dell'economia e di quella che poi è stata la produttività delle aziende del territorio, molto, anzi quasi tutto, prende spunto, prende origine da quel famoso giorno in cui decideste di far partire un'iniziativa del genere.
Iniziata per gioco, diciamo, è iniziata quasi per un gioco, la Sagra, quasi con una lotta tra noi, il paese di Colfiorito e il vicino Annifo. Ve ne parlerò un'altra volta perché è una cosa molto interessante. Tra le altre cose, lei pensi, adesso sto stringendo tra le mani uno dei tanti volumi che noi abbiamo fatto stampare, un libro scritto sempre da Don Mario Sensi, come abbiamo detto, e il professor Ettore Orsomanno Mando, un professore dell'Università di Camerino, che si chiama Studi sull'ambiente naturale degli altipiani di Colfiorito. Oggi tutti parlano degli altipiani, tutti i maestri, tutti i maghi e tutti i grandi esperti. La realtà è che noi abbiamo cominciato tanti e tanti anni fa. Lei pensi che questo volume ha circa 600 pagine. Poi abbiamo scritto, noi abbiamo scritto, Don Mario Sensi, ad esempio, un altro volume che interessantissimo, è stata una dissertazione di Giovanni Mengozzi su De Plestini Umbri. È una ristampa anastatica che noi abbiamo fatto, distribuita e presso le biblioteche dappertutto, dove, diciamo, abbiamo fatto anche delle opere più grandi di noi, nel senso che ci siamo addentrati o ci siamo fatti condurre da Don Mario Sensi, e che io mi onorerò, penso, anzi sto pensando di creare nel decimo anno una tre giorni proprio per ricordare Don Mario Sensi, e tutta la bibliografia che poi potrete vedere scritta da lui di quello che oggi è un cardinale che si chiama Frezza, che era carissimo amico di Don Mario Sensi, allora il Monsignor Frezza, che veniva sempre a Colfiorito, e quindi lo chiameremo proprio a presenziare a questa manifestazione. Tra l'altro, se avete un minuto di tempo, vi ricordo un piccolo particolare, che dopo 5 anni della morte di Don Mario Sensi, a un certo punto mi squilla il telefono, vado a guardare il telefono e vedo Don Mario Sensi. Ma ho detto, sarà un errore. Ho spento subito il telefono. Dopo un minuto riappare il telefono e vedo scritto Don Mario Sensi. A questo punto ho detto, vabbè, o sto già di là e quindi vediamo che succede, oppure c'è qualcos'altro. Era Monsignor Frezza, che aveva lasciato il suo telefonino, che appunto mi chiamava perché sarebbe venuto a Colfiorito e avrebbe fatto piacere incontrarci. Voglio dire, si è intrecciato un po' tutto in questo discorso, ecco. Quindi siamo stati molto presenti anche durante il terremoto, la ricostruzione, abbiamo avuto molti volontari che sono ritornati e abbiamo fatto, voglio essere lungo, noi siamo stati promotori e gli iniziatori, e allora a quei tempi era il presidente Pietro Morini, nemmeno io, con il gemellaggio di Foligno con il comune di Gemona. Perché Don Mario Sensi ci portò a Gemona a visitare le opere che avevano recuperato della chiesa, avevano delle cose stupende in oro, degli ascensori, delle cose bellissime che avevano recuperato. E da lì è nata questa amicizia, e noi sono 25 anni che tutti gli anni a spese nostre ci richiamo a Gemona del Friuli per stare insieme e partecipare alle feste, e loro vengono spesso anche alla nostra mostra mercato.
unica. Tu è unica. Ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze. RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Illuminante in questo racconto perché tante cose magari neanche coloro che sono i più appassionati frequentatori ogni anno dell'evento sanno, ed è importante sapere certe origini di un incontro, di un evento, di una mostra, mercato, quello della patata rossa di Colfiorito, e che come possono capire anche i nostri radioascoltatori ha davvero delle implicazioni straordinarie, in cui vengono a mescolarsi significati appunto storici, sociali, religiosi, economici, perché poi come lei ricordava si è valorizzato un prodotto che ha permesso di sviluppare l'economia di un territorio a cavallo delle centrali.
Ecco, lo dobbiamo rivalorizzare di più, bisogna ripensare anche col Fiorito sulla scia di queste cose che stiamo dicendo, anche ecco, perché questi giorni è pieno col Fiorito di gente, perché con il caldo che c'è a col Fiorito la sera magari si sta un po' meglio che da altre parti, però vorremmo che la gente venga domani anche per iniziative culturali che noi ci abbiamo intenzione di portare avanti. E a questa ultima conferenza ha partecipato anche il professor Mantucci, mio carissimo amico e collega, abbiamo fatto l'università insieme, quindi che è presidente del centro studi del comune di Foligno, con il quale stiamo pensando proprio di creare una conoscenza maggiore anche del territorio ma con questa integrazione, capisce? Perché si può parlare un'infinità delle bellezze naturalistiche. Io a lei posso raccontare del trattato di Ramsar, dove ha riconosciuto col Fiorito come un'osi naturale importante, ma se poi questo non porta anche un grande aiuto alla, oltre alla cultura, anche all'economia, e alla fine la gente non ha più magari tanti interessi a partecipare. Quindi dobbiamo mixare bene questi elementi, quindi ho detto l'aspetto sociale, culturale, storico, oltre che quello enogastronomico, che ormai è risaputo e conosciuto, proprio perché questi sono i quattro pilastri che devono mandare avanti e dovranno mandare avanti il nostro territorio. Ecco, e questa vicinanza con le Marche che ci deve tenere sempre più stretti e sempre più collegati gli uni agli altri.
Ecco, questi sono elementi fondamentali che ha fatto molto bene a richiamare e che sono di vedere anche abbinati ad una capacità di dare risonanza a tutti i collegamenti che lei sapientemente ha fatto, e devo dire in maniera molto preziosa, perché molti dei nostri ascoltatori sono appassionati della mostra Mercato Patata Rossa, però non sanno magari cosa dietro c'è sul piano culturale, sul piano proprio di un percorso che è stato fatto, e diventa stupefacente sapere come è nato questo evento, l'ha ricordato lei, come un gioco, una sfida, un qualcosa che nacque proprio così all'improvviso, casualmente, con la visita dell'ex ministro Forlani 45 anni fa, e da quel giochino, da quella sfida, da quella provocazione quasi è nato un appuntamento che richiama tantissima gente da tutto il centro Italia e non solo. Quindi complimenti davvero, perché lei è stato l'ideatore, colui che ha avuto un'idea così all'improvviso. Spesso le idee si partoriscono anche casualmente e poi danno luogo a percorsi straordinari. In questo caso abbiamo a che vedere con un percorso di quasi mezzo secolo. Aggiungo per concludere come è cambiata questa sagra, questa mostra mercato, secondo quello che lei ha visto per la sua esperienza, avendo lei dato vita a questo appuntamento, e quali sono i margini di miglioramento ulteriori?
Dunque, dobbiamo, anche qui l'abbiamo trasformata adesso questa associazione in una proloco, quindi puntiamo più in alto a cercare di cominciare a tessere un discorso anche culturale durante l'anno, perché queste manifestazioni non possono essere solamente aspetto culinario, ma bisogna fare molto di più. Io nel ringraziarvi per questo spazio dato a disposizione, le dirò che sto pensando addirittura di organizzare anche delle serate, magari anche davanti nel nostro ristorante della Sagra, dove ad esempio per parlare della etichettatura dei prodotti alimentari, delle frodi in commercio, della qualità dei prodotti, proprio perché la gente deve essere educata, deve sapere che noi siamo altro rispetto a un mercato globale che vuol sì farci diventare tutti uguali e quindi nessuno migliore dell'altro. Ecco, questo l'obiettivo che noi vorremmo portare avanti è questo. Sappiate voi che difficoltà però si incontra oggi, perché i giovani sono più portati a non a seguire altre cose, sono molto più importanti i social che non queste manifestazioni, no? Che, di cui stiamo parlando, ma noi certo. L'impegno ce lo metteremo tutto, dai. E io personalmente mi resto, sono a disposizione per qualsiasi altra iniziativa su questo ambito, quando ne vorremmo parlare anche durante questo inverno.
Magari. Sì, dobbiamo farlo, Linea, prendo una tavola di confronto con le istituzioni per fare che cosa? Per creare delle occasioni di risonanza. RT Radio è una radio molto ascoltata in tutto il territorio regionale, noi abbiamo la vostra storia, pensi, abbiamo 49 anni di storia, la radio più longeva dell'Umbria, e quindi c'è anche un abbinamento di, come dire, di quasi di date, perché comunque l'anno prossimo faremo mezzo secolo di storia, mezzo secolo di produzione, quindi pensi un po', voi tra 5 anni farete 50 anni, noi faremo 50 anni l'anno prossimo, sarebbe utile fare un tavolo in cui poter trovare anche degli spunti ulteriori di riflessione per comunicare a tutti in maniera anche migliore. Noi siamo qui per questo, quella che è la vostra storia.
Bene, benissimo. Significato. Grazie. Bene, vi ringrazio. Grazie. E cominciamo a parlarne già da adesso per i prossimi tempi a venire.
Benissimo, grazie a Domenico Lini, a presto. Ci ritroveremo per i nostri appuntamenti e arrivederci. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out. Oh, yeah, yeah. Let little mama work you out. Hold on. You wanna work it out? Work it out. It's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out.
Qualità, da noi si sente. Stai su RT. RT Special, attualità, cultura, informazione.
L'approfondimento di RT Special con la redazione di RT Radio, con il segretario della Protezione Civile di Gualdo Tadino, Carlo Passari, e con il responsabile comunicazione Sebastian Mattioli. Un saluto ai nostri ospiti, grazie di aver accettato il nostro invito intanto per dare spazio ad un'attività molto importante di sostegno, un'attività istituzionale che ha una storia straordinaria e che è fondamentale in tutti i casi di emergenza. Poi parleremo magari delle emergenze che sono chiamate a sostenere, a tamponare, a affrontare i responsabili, i componenti della Protezione Civile Gualdese. Prima però parliamo di una necessità che mi sembra concreta, evidente e comprensibile, quella comunque anche di fare un appello con una grande cassa di risonanza garantita da un eccellente ufficio di comunicazione dei colleghi che si sono adoperati proprio per far capire che è importante entrare nella Protezione Civile, dare un sostegno al prossimo, dare un sostegno alla popolazione, perché poi le emergenze capitano proprio quando uno meno se lo aspetta. Allora è fondamentale soprattutto coinvolgere forze fresche, forze giovani. Ecco, a che punto siamo sul reclutamento soprattutto di nuovi elementi da inserire nella Protezione Civile di Gualdo? Chiedo prima al segretario e poi facciamo il punto con il responsabile comunicazione.
Ci siamo ritrovati come personale, diciamo, non dico all'omicidio perché attualmente siamo 26 iscritti, ma diciamo tra i soci fondatori, che sono quelli che hanno cominciato prima, e l'aumento dell'età e degli acciacchi dei parecchi nostri volontari, siamo stati costretti, diciamo, a provare questa strada nuova anche per noi, perché noi prima facciamo, diciamo, il passaparola per l'eventuale arruolamento dei nuovi volontari. Abbiamo provato questa nuova, ci è venuta questa nuova idea di provare per fare, diciamo, questa campagna pubblicitaria per poter eventualmente, diciamo, trovare qualche persona, qualche ragazzo, qualche volontario in più che ci possa dare una mano sia nell'immediato che anche in casi di emergenza, facendo tutti i debiti scongiuri.
Che riscontri hai avuto dai giovani del posto e che tipo di attenzione avete avuto? Poi magari chiedo anche al collega Sebastiano Mattioli che tipo di indicazioni avete dal territorio.
Al momento, diciamo, dalla partenza della campagna, diciamo, pubblicitaria e notiziaria che è stata creata, a oggi abbiamo 7 nuovi iscritti.
Sì,
per cui sì, per noi è già considerato un successo molto 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 importante, visto e considerato che
si può fare di più, mi lascia intendere.
Assolutamente sì, immagino, perché no? Diciamo, comunque sia, partendo dal presupposto che chi viene è comunque un volontario e mette a disposizione della comunità, dell'associazione e del territorio il suo tempo libero, per cui non tutti hanno il tempo libero adeguato o cose del genere, per cui dà quello che può in tempi diciamo di normalità. Poi in emergenza tutto cambia, gli orari cambiano, la diversità cambia, per cui disponibile che può, diciamo, sottrarre al lavoro per chi lavora e alla famiglia per chi magari non c'ha impegni lavorativi e cose del genere.
Sentiamo anche il collega Sebastiano Mattioli, proviamo a fare, Sebastiano, se sei d'accordo, una sintesi, un po' di elementi che sono stati messi in luce e quindi l'attività svolta e soprattutto questa necessità comunque di potervi dotare di nuove forze, di nuovi elementi, soprattutto dei giovani che possano in qualche maniera alimentare, no, l'energia e l'attività del territorio della Protezione Civile di Gualdo Tadino.
Sì, io parto con la mia esperienza personale. Qui con Carlo l'avevo contattato nel 2018 per entrare a far parte di questo gruppo, già era all'interno di altre associazioni della città, però mi piaceva adoperarmi anche in questo settore. Ho trovato subito un ambiente familiare accogliente, quindi è quello che poi ci ha ispirato per fare questa nuova campagna per invitare i giovani, e io dico anche meno giovani, perché il volontariato è aperto a tutti e quindi deve essere più, passami il termine, più aperto possibile e a più gente possibile che vuole entrare. Quindi ci sarà proprio un corso proprio di formazione, perché i volontari operativi devono superare una prova al Comando Regionale di Protezione Civile di Foligno, ma anche se non sono direttamente iscritti come volontari in servizio in emergenza possono comunque spendere il proprio tempo all'interno dell'associazione in vari settori. Abbiamo pensato di fare questa campagna perché appunto, come diceva Carlo, c'è carenza, come in quasi tutte le associazioni, di rinnovamento soprattutto nei giovani. Mi ci metto anch'io in prima persona, sono degli anni 90 e proprio anche i miei coetanei non si accostano molto a questa parte associativa. Quindi ci siamo ispirati, come io all'epoca, prima al passaparola, poi ai social, poi ai media, ma puntiamo anche a fare una campagna direttamente nelle scuole, a fare degli open day in modo da far vedere dei mezzi, quello che facciamo sia in modo operativo o non, e quindi ecco, attrarre anche l'attenzione e la curiosità di chi è lontano anche da questo tema.
Senti Sebastiano, parliamo anche del quadro di emergenza, e poi lo farà anche il segretario Passari della sezione della protezione civile di Gualdo, ma ecco, quali e quante emergenze affrontate quotidianamente e con quali mezzi, con quali strumenti?
Beh, partiamo proprio a livello comunale, quindi dall'emergenza neve, in cui ci adoperiamo in prima persona a sostegno del comune, per poi fare tutti gli eventi che sono in concomitanza proprio dell'organizzazione comunale, non quindi dalle gare ciclistiche a quelle che può essere tutti gli eventi dell'estate gualdese, delle sagre, sia nei comuni che nei comuni vicini alla nostra. Siamo portati in caso di emergenza anche andare fuori regione, come è capitato anche in Emilia Romagna, come è capitato nelle varie alluvioni e emergenze che si sono susseguite nel corso degli anni. Principalmente facciamo attività nel nostro territorio, ecco, quindi siamo parte anche addetti antincendio alto rischio, quindi ci adoperiamo anche per la salvaguardia e la sorveglianza in caso di incendio, soprattutto anche nel periodo estivo. Quindi principalmente ci adoperiamo, ecco, nel territorio comunale.
Grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
E Cosa possiamo aggiungere, Passari, per quanto riguarda le attività poste in essere finora e quelle in programma?
Noi durante l'anno in corso e anche nell'anno precedente con i nostri volontari abbiamo partecipato a tutte le emergenze, sono capitati diciamo anche nel territorio nazionale, vedi il terremoto in Alta Umbria, abbiamo mandato dei volontari nel comune di Pierantonio, abbiamo supportato il centro operativo regionale durante l'emergenza di spogliati dall'Ucraina, abbiamo partecipato alla raccolta materiale e mezzi per l'emergenza del terremoto in Turchia, dal quale dal nostro capannone è partito un container di materiale messo a disposizione da noi, dal centro operativo regionale e da parecchie persone del comune, che diciamo cittadini che ci hanno messo a disposizione il materiale e ci hanno donato il materiale da poter mandare in Turchia. Poi abbiamo partecipato con tutti i nostri volontari all'alluvione dell'Alta Umbria nel comune di Sigillo e nel comune di Gubbio, l'emergenza alluvione nel comune di Bastia. Siamo in stretto contatto col centro operativo regionale, i nostri volontari periodicamente vanno al ripristino del materiale impiegato nel terremoto dell'Abruzzo. Oltretutto i nostri volontari periodicamente viene proposto la partecipazione a corsi di aggiornamento e di qualificazione. Come diceva Sebastien, tutti i volontari devono superare il corso base per diventare volontari operativi. In più la maggior parte dei volontari sono dotati di BLSD come rianimatori cardiopolmonari in emergenza, fanno anche il corso di eventuale primo soccorso sanitario, anche se non sarebbe la nostra branca, perché il sanitario lo fanno più le Misericordie e la Croce Rossa, noi facciamo più altre cose, però in emergenza può servire tutto. Tutti gli anni partecipiamo per la regione e in maniera particolare per l'IFOR Umbra alla campagna di avvistamento incendio per la regione, e tutti i giorni una pattuglia delle nostre con almeno due volontari esce in pattugliamento e in perlustrazione del nostro territorio, in maniera particolare i nostri monti e cose del genere, per l'eventuale avvistamento degli incendi che possono esserci nelle...
Insomma, un'attività a 360 gradi, davvero complimenti, perché insomma lo studio di sacrificio di edizione è fuori discussione, soprattutto capite bene come la protezione civile di Gualdo si adopera in ogni settore con grande disponibilità e andando a intervenire poi su emergenze di qualunque tipo, quindi davvero complimenti di cuore a chi si dedica con il senso di grande attaccamento all'interesse pubblico e alla collettività. E come state facendo, avete fatto e farete, avete elencato un po' le varie situazioni in cui siete intervenuti?
Sì. Noi abbiamo partecipato e partecipiamo annualmente alla raccolta alimentare che fa il Banco Alimentare nel comune, e in più stiamo partecipando a tutte le attività che vengono poste in essere per l'anno del settecentenario del Beatangelo, che è in corso nel nostro comune, per cui non avendo noi la possibilità magari di fare raccolta fondi perché il nostro statuto non ce lo permette e cose del genere, abbiamo detto a tutte le eventuali associazioni del comune che partecipano e cose del genere, abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi e i nostri volontari a titolo gratuito per poter svolgere nel miglior modo possibile le loro attività. Oltretutto, ecco, una cosa fondamentale, a disposizione dell'associazione noi abbiamo attualmente 4 mezzi, un pulmino da 8 persone, due jeep, di cui una dotata di pala e argisale che viene impiegata nel periodo dell'emergenza neve, e in più abbiamo un altro pick up che fa diciamo trasporto mezzi, trasporto persone, via dicendo, che può essere evidenziato. Questi sono tutti i nostri mezzi, facendo parte del coordinamento dell'Alta Umbria, un'associazione di tutti i comuni, diciamo delle associazioni di protezione civile dell'Alta Umbria, dove c'è Fossato di Vico, Sigillo, Umbertide, Pierantonio, Montone, abbiamo in dotazione per tutti quanti i comuni un mezzo speciale per tutte le emergenze possibili che attualmente non è qui in sede da noi, ma in sede da noi abbiamo una cucina mobile che è stata rinnovata e inaugurata quest'estate e intitolata al nostro compianto ex coordinatore Massimiliano Rondelli, e adesso le redini del gruppo sono state prese in mano dal fratello Giampaolo Rondelli, che dirige l'associazione con il massimo impegno e la massima disponibilità per tutti quanti.
Chiudiamo a questo punto il bilancio di ovvero ampio che abbiamo fatto RT Radio da parte della Protezione Civile di Gualdo Tadino, ringraziando il suo segretario Carlo Massari, il responsabile della comunicazione Sebastiano Mattioli, naturalmente tutto ciò, tutti coloro che lavorano fattivamente per la riuscita delle azioni di gestione delle emergenze di qualunque tipo, come avete sentito anche delle condizioni meteo avverse nei pressi di Gualdo Tadino, così come le emergenze umanitarie che prima Passari ci ricordava. Ringraziamo l'organizzazione dei volontari del gruppo Sorgente di Gualdo Tadino. Per contattarli per qualsiasi necessità e emergenza potete chiamare il numero fisso 075 32 24 259 oppure il contatto mobile 331 36 844 54. Grazie di cuore e ancora complimenti e buon lavoro. Alla prossima per approfondire ancora l'attività della sezione del la Protezione Civile di Gualdo Tadino. A presto.
RT Special, attualità, cultura, informazione.